Umbria Radio. Umbria Radio. L'Umbria dal vivo. Umbria Radio, rassegna stampa dei quotidiani locali.
Allora, torniamo in studio e saluto Claudio Sebastiani, responsabile di Ansa Umbria. Buongiorno Claudio, ben trovato, anzi ben ritrovato.
Buongiorno.
Anche... Allora, io partirei dalla prima pagina di Ansa Umbria perché solleva un tema. Ieri abbiamo avuto Romano Cardinali, presidente della FIPE, Commercio Umbria, che ci ha detto delle difficoltà di molti esercenti nel riaprire con le norme da seguire, distanziamento all'interno di bar, ristoranti. Non tutto è semplice, non tutti hanno la possibilità di farlo, alcuni hanno deciso di non riaprire. Questa mattina voi riportate la testimonianza di Vissani, noto chef di carattere nazionale, ma che lui ha un ristorante a Baschi di Orvieto, che dice: io non so se riaprirò. E mi sembra che, insomma, Vissani, Claudio, vada sulla scia di altri suoi noti colleghi. Molti giornali nazionali ieri, anzi anche Ansa Nazionale, lo ha riportato, il famoso Harris Bar di Venezia con Cipriani, che ha detto: io non so se lo riapro l'Harris Bar qui a Venezia, che è un simbolo, diciamo, non solo della città, ma simbolo per certi versi nazionale. Vissani, anche Vissani vi ha detto di questi, diciamo, timori e incertezze nel riaprire. Com'è la situazione? Come hai trovato, tra l'altro?
Sì, insomma, Vissani è un simbolo, perché diciamo è stato uno dei precursori degli chef da TV.
Certo.
In questo momento, insomma, è considerato un maestro della cucina, scusate, nazionale e internazionale. Quindi è un simbolo, insomma,
certo.
È un personaggio anche vulcanico. E lui ieri dà una lettura ulteriore del momento. Dice: io non riapro Casa Vissani a Baschi
di Orvieto, sì.
Sì, lui è originario di quella zona. Perché mantenere le distanze di sicurezza in cucina è praticamente impossibile.
Sì.
Se una struttura come la nostra impiega più chef che faticano obiettivamente a tenere le distanze di sicurezza, e poi delinea un quadro di difficoltà, di crisi di tutto il settore, che è piuttosto importante. Quindi sentirlo dire da un personaggio, da un imprenditore importante come Giancarlo Vissani, come Gianfranco Vissani, scusa, l'avevo ribattezzato.
Certo, fa scalpore. Tra l'altro, ieri qui da noi, appunto, il presidente di FIPE Confcommercio, Romano Cardinali, ci ha detto che il 40-50% dei locali umbri ha deciso sostanzialmente di andare in riapertura vera e propria a giugno inoltrato, se non a settembre, per vedere un po' come vanno le cose, soprattutto questo nei centri turistici, perché mancando i turisti, ha detto, molti bar, molti ristoranti, molti alberghi hanno deciso di rinviare la riapertura. Mi sembra anche questo, no? un po' il problema che solleva Vissani.
Sì, Vissani, diciamo che il problema dell'afflusso dei turisti nemmeno se lo pone. Fa un ulteriore salto proprio l'agibilità delle cucine, perché anche questo, insomma, magari non ci avevamo pensato, però e rappresenta un problema per chi fa un lavoro d'équipe. Insomma, mi sembra che la situazione sia piuttosto complessa, delicata, e con il passare dei giorni purtroppo i nodi vengono al pettine, anche se poi qui in Umbria continuiamo ad assistere a un'epidemia che è in contenimento.
Molto in contenimento, sì, anche gli ultimi dati, in attesa di quelli di oggi, ma insomma, nelle ultime settimane c'è stato un trend di fatto stabile su numeri positivi di contenimento del Covid-19, che hanno visto sostanzialmente un numero invariato di positivi, l'aumento delle guarigioni. Senti, prego Claudio, dimmi.
Il dato importante è che qui i tamponi oltretutto si sono spostati praticamente a tappeto anche sugli asintomatici, cioè fino a qualche tempo fa venivano fatti in maniera mirata su chi si presentava in ospedale o comunque chi manifestava dei sintomi. Sì. Adesso per esempio è stato testato a tappeto tutto l'ospedale di Terni e tutto l'ospedale di Perugia.
Certo.
C'è adesso questo screening che viene fatto a Gubbio per gli spiacevoli insomma assembramenti della festa dei ceri. Qui abbiamo 1, 0, 3 massimo. Qui c'è una situazione che si sta delineando in maniera piuttosto positiva. E diciamo che i dati che leggiamo in questi giorni cominciano ad essere significativi anche dei primissimi giorni della fase 2.
Sì, perché quello un po' su cui c'è l'attenzione, no? Diceva, nel momento in cui scatta la fase 2 bisogna vedere i dati. Alcuni dati, ovviamente il quadro non è completo, ci sono alcuni come dire, alcuni segnali che ci fanno capire che anche nella fase 2, in cui si è andati a una sostanziale riapertura delle attività, alla mobilità sociale, e i dati continuano ad essere buoni, no Claudio? Anche se c'è l'attesa per la prossima settimana, un po' dalla prossima settimana in poi cominceranno ad arrivare i dati, quelli davvero di sostanza, che ci faranno capire. Però, come dici tu, il trend è positivo, resta positivo ovviamente.
Allora, finora il trend rimane positivo perché, ripeto, cominciamo ad avere un quadro di quello che è i primissimi giorni, diciamo, i giorni dei fidanzati, chiamiamoli così, insomma,
sì, certo.
I primi spostamenti autorizzati per
certo.
I congiunti, i parenti, e quindi insomma un po' più di mobilità, la riapertura di alcuni negozi e tutto quanto. Certo, sarà necessario attendere la prima settimana di giugno per avere un quadro preciso della fine del lockdown, però tanto prendiamoci e teniamoci
buoni questi dati,
questo trend, sì, almeno questo trend.
Senti Claudio, invece dal punto di vista economico le ricadute si preannunciano purtroppo non lievi ma anzi pesanti, e in tutto questo quadro, che non è certo all'insegna dell'ottimismo, arriva l'ennesima doccia gelata sul versante di Ast, che è quello di Ast sembra essere un romanzo a puntate, purtroppo, che non ha nulla di divertente, che in questi anni ha contrassegnato le cronache economiche di tutti noi, però questa volta sembra esserci qualcosa in più, Claudio, perché i vertici di ThyssenKrupp hanno fatto capire che c'è una messa sul mercato, c'è una vendita o la ricerca di un partner per Ast, perché così non si può andare avanti. Ieri ne parlavamo con Federico Fabrizi, collega del Messaggero, ma ne parlavamo anche con altri. Siamo anche qui a un banco di prova, ovviamente non solo per la regione Umbria, perché il tema è nazionale e sovranazionale, però anche per regione Umbria in questo momento quella di Ast è un fronte che si apre e che bisogna gestire insieme a quello dell'emergenza sanitaria.
Ma no, scusa, ti ho interrotto.
No, ti stavo ascoltando, perché poi tu, ti dicevo, conosci, sono entrato su questo argomento perché tu poi conosci bene la storia sociale e economica di Ast, di quello che significa non solo per il territorio di Terni e del Ternano ma per tutta l'Umbria. Volevo appunto chiedere a te e darti l'abbrivio per fare una valutazione, cioè di un problema che questa volta si preannuncia a differenza delle altre vertenze, mi sembra, Claudio. Qui adesso dalla Germania si è arrivato un out abbastanza deciso.
Ma allora, intanto cominciamo a vederla in un'altra ottica, secondo me. Ast è un'eccellenza dell'industria italiana ed europea nella produzione dell'acciaio.
Sì.
Non è solo una questione, e solo, perdonatemi tra virgolette, occupazionale. Qui parliamo di un'azienda che rappresenta i massimi livelli nella tecnologia e nella produzione dell'acciaio, l'esperienza degli operai. Insomma, già in passato è capitato che diverse produzioni importanti avviate a Terni, diciamo, il sapere di Terni sia stato spostato da un'altra parte. E quindi va difesa l'occupazione, ma va difeso comunque un prodotto, un asset importante proprio dell'industria come concetto di produzione italiana. E c'è poi tutta la questione occupazionale, perché puntualmente nei momenti di crisi l'ASS sembra che diventi improvvisamente un peso e non una risorsa,
sì,
per,
infatti, sì,
per ThyssenKrupp. Questo è un problema, è un problema notevole da affrontare. Insomma, c'è tutta la questione ormai, anche la produzione dell'acciaio si inserisce in un quadro mondiale, quindi c'è tutto il discorso dei paesi asiatici che,
certo,
producono,
certo, c'è un quadro internazionale, chiaro,
a livello, ecco, però intorno all'app ruota gran parte dell'economia ternana, buona parte dell'economia dell'Umbria,
certo, certo,
italiana, insomma, quindi anche a livello europeo. Ricordiamoci che nel momento di lockdown più stretto, di chiusura più stretta, c'erano state diverse pressioni da parte di aziende anche dalla Germania, perché ASP riaprisse e riprendesse a rimettere sui mercati i suoi prodotti.
Certo, dalla Presidente della Regione parole ovviamente preoccupate, perché ovviamente la Regione Umbria in questo momento tutto, e tutti noi, non solo la Regione Umbria, tutto si aspettavano e tutto desideravano, meno che si aprisse anche questo fronte della vicenda AST.
Beh, insomma,
molto complicata, una fase davvero
È molto complicata, perché sarebbe stata complicata di suo.
Certo.
È ulteriormente complicata perché si inserisce in un momento come questo in cui
c'è l'emergenza sanitaria che si sovrappone, certo.
C'è l'emergenza economica, però i primi passi già sono stati fatti. Ieri sia Verini che Paparelli ci hanno informato che già il governo con la sottosegretaria Morani si è interessato alla vicenda.
Sì, infatti si aspetta a breve una riunione del tavolo di confronto, no, al Ministero.
Sì. La regione si è subito attivata la sera stessa dell'annuncio della multinazionale. E anche qui purtroppo è un balletto che, lo dico con tristezza, che abbiamo visto altre volte, ma sono vertenze che si fanno sulla pelle degli operai, insomma,
chiaro, tante volte poi la ricaduta occupazionale è quella. Senti, dal punto di vista politico qual è il tuo giudizio su questa fase? Perché molti qui da noi hanno detto, beh, insomma, tutto sommato ci attendiamo che riprendano le solite polemiche, ha detto, finita o comunque andando scemando questa fase vera e propria di emergenza, si riprenda il solito tran tran di polemiche. Fino ad oggi come hai valutato anche i rapporti tra maggioranza e opposizione, Claudio?
A me sembra che le polemiche non siano mancate nemmeno
durante la fase
dell'emergenza, sì. E quindi, ma sai, lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo, le polemiche non sono negative a prescindere. Se per polemica si intende confronto,
certo,
se si intende,
certo,
qualcosa di costruttivo, ben vengano. Insomma, la polemica fine a se stessa, semplicemente per intesa come contrapposizione, lascia il tempo che trova, anzi, permettimi di dire che rappresenta di qualcosa di negativo.
Certo.
E tu dicevi riprendono, basta,
ma in vista anche di io ti volevo chiedere, anche in vista di questa fase in cui il tessuto economico, le domande, le urgenze che arrivano dal punto di vista economico, forse proprio in questa fase, anche in questa fase è più che mai logico aspettarsi una conflittualità, come dire, se c'è, su temi veramente pregnanti, altrimenti una certa unità di intenti e di responsabilità che deve ancora continuare, perché la fase che avremo di fronte sarà molto molto complicata. Il tutto, Claudio, ovviamente facendo gli scongiuri, è che i dati sanitari restino così, no?
Allora, se i dati sanitari resteranno così, avremo di fronte una situazione economica comunque drammatica.
Certo.
Quindi, allora, in questo periodo è saltato tutto. Non ci sono più approcci convenzionali, dal prendere il caffè al bar a fare una passeggiata,
certo,
tutto quanto il resto. Penso che in questo quadro di non convenzionalità anche la politica e le istituzioni debbano fare un passo non convenzionale, permettimi.
Certo.
Quindi la vecchia politica, anche in questo caso vecchia non vuole essere un termine...
Sì, sì, le vecchie modalità, diciamo, le vecchie modalità.
Le vecchie modalità della politica bisogna metterle da parte. Sarà già complicato e difficile uscirne con una unità di intenti. Se poi invece si trasforma in una contrapposizione totale, questo,
certo,
rende tutto ancora più difficile.
Serve uno sforzo di tutti quanti, imprenditori, sindacati, forse è il momento un po' di tutta una chiamata alla responsabilità e forse a uno scatto in avanti con nuove anche modalità e nuovi progetti, Claudio. Mi sembra che poi non è solo la politica, ma un po' tutta la classe dirigente, per quanto riguarda la nostra piccola Umbria, ad essere chiamata a fare uno sforzo in più, no? È questo.
Ripeto, il Covid sta cambiando tutto il mondo.
Sì, non è che noi possiamo restare identici, perciò la speranza è che da questo versante cambi un po' anche noi meglio, ecco, questa è la speranza.
Guarda, ieri mattina sentivo una trasmissione radio di una cosa che non è strettamente legata a questo, il mondo dell'atletica leggera che si prepara alle gare con... i saltatori con l'asta, ognuno con il suo telo,
sì.
Gli atleti messi una corsia sì, una no, insomma, qualcosa che era impensabile fino,
certo,
a 3 mesi fa. Ecco, quindi come altri settori stanno trovando delle soluzioni che erano impensabili, penso che lo stesso debba fare il mondo della politica.
È chiaro. Serve un approccio e una visione in tempi come questi totalmente diversi e totalmente diversa. Allora, sono le 8:48, Claudio, io ti ringrazio, ti auguro buona giornata e un buon lavoro a te e ai colleghi di Ansa Umbria. Ci risentiamo,
grazie,
alla prossima settimana. Grazie, ciao Claudio,
ciao.
Buon lavoro. Allora, noi ci fermiamo qui, ovviamente non si ferma qui la giornata informativa e di intrattenimento di Umbria Radio. Ci risentiamo domani mattina alle 7:30 per la consueta rassegna stampa. Se volete, vi interessa risentire l'opinione dei nostri ospiti, le nostre chiacchierate, lo ritrovate tutto quanto sui nostri podcast sul sito di Umbria Radio, www.umbriaradio.it. Noi, come sempre, ci sentiamo domani mattina. Un saluto a tutti voi, una buona giornata e un ringraziamento che ci state seguendo in tanti in queste settimane, in questi giorni. Insomma, date un piccolo significato di importanza al nostro lavoro quotidiano. Vi ringraziamo. Una buona giornata da Pierpaolo Burattini e dalla redazione giornalistica e tecnica di Umbria Radio.